Ok, eccoci in collegamento per il nostro approfondimento su quanto sta accadendo in Palestina e non solo. Infatti siamo in collegamento con Marco, come annunciavamo prima, che è un giornalista indipendente e cooperante in Libano. Infatti ci sta chiamando proprio da quei territori. Ciao Marco, ci senti?
Sì, eccoci. Ciao Martina, un saluto a chi ci ascolta.
Ciao, grazie per la tua disponibilità. E, non so se sei riuscito a sentirci, poco fa stavamo un po' ripercorrendo le ultime notizie così di aggiornamento rispetto alla situazione e in particolare visto che appunto tu sei in Libano in questo momento. Volevamo partire proprio da qui, ossia capire un po' che tipo di previsioni, che tipo di insomma, sentore c'è anche rispetto ad un possibile intervento di Hezbollah in sostegno alla resistenza palestinese in questo momento.
Allora, la risposta naturalmente è difficilissima da dare, ma forse conviene fare un piccolissimo passo indietro, se me lo consenti, perché ieri hanno cominciato a circolare moltissime notizie che riguardavano il Libano e una potenziale escalation già in corso. Si parlava a un certo punto addirittura di deltaplani che partivano dal sud del Libano, attraversavano il confine, poi si è parlato di uno sciame di droni, lanci di razzi. Ecco, ridimensioniamo un po' tutto quello che è uscito ieri, perché in gran parte erano notizie prive di fondamento. Da un lato questo sciame di droni poi si è rivelato non esistere. Gli attraversamenti aerei, beh, non sono confermati. C'era una fonte su Twitter che ne parlava, dopodiché anche le ambasciate qui hanno detto, beh, calma, non sono informazioni che nessuno può confermare. Però c'è una considerazione ulteriore che va fatta, perché quando parliamo di un coinvolgimento libanese nel conflitto, parliamo almeno di tre attori. Ecco, forse partirei di qui. Cominciamo a capire chi sta in campo in questo territorio. Perché da un lato abbiamo un governo libanese, un esercito libanese che si è subito affrettato a dire no, noi non vogliamo essere coinvolti, i paesi arabi, i paesi fratelli, dicevano ieri, fanno di tutto per non peggiorare ulteriormente la situazione. Ma questo anche perché il Libano, adesso al netto delle parole di circostanza, non avrebbe assolutamente la forza di entrare in un conflitto, un po' perché la crisi economica, al netto di tutto quello che ha provocato per la popolazione civile, provoca anche una generale astensione dal lavoro anche nelle forze armate, nella polizia. Perché se nel 2019 si portavano a casa, poniamo, 1000 dollari e oggi se ne portano a casa 70, beh, realisticamente chi te lo fa fare di rischiare, no? E poi abbiamo un problema ancora più in alto nei vertici del governo dell'esercito libanese. Il capo dell'esercito ha un mandato in scadenza il 10 gennaio, andrà in pensione Joseph Aoun, che era uno dei potenziali nuovi presidenti della Repubblica. Ricordiamo che il Libano da un anno è anche senza presidente della Repubblica. Non essendoci una politica degna di questo nome, non c'è ancora un potenziale successore. Quindi il Libano si imbarcherebbe in un conflitto di durata sconosciuta senza nemmeno un capo dell'esercito. Quindi mettiamoli da parte, diciamo che da Beirut difficilmente succederà qualcosa. E Hezbollah, invece, mi chiedevi giustamente, e anche qui forse conviene analizzare un minimo che cosa è successo in questi giorni, perché tutto quello che è successo finora fa parte di un grande classico gioco delle parti tra Hezbollah e Israele. Ogni volta che c'è una qualche forma di crisi, che può essere uno sconfinamento tra Israele e Libano, o può essere un attacco israeliano in Palestina, che cosa succede? Succede sempre che comincia uno scambio di razzi. Solitamente coinvolge per primo le fattorie di Sheba, che è un'area occupata da Israele in territorio libanese dal 1967, un po' per capirci come le alture del Golan in Siria, ma molto più in piccolo. Ecco, ci sono stati dei lanci in questa zona, poi c'è stato un tentativo di sconfinamento da parte di un di un piccolo gruppo di palestinesi collegato al movimento Jihad Islamico, che è vicino a Hamas, ma non è esattamente sovrapponibile. Lì c'è stata un'altra risposta da sud. Ma finora è tutto appunto parte un po' di un gioco di messaggi, e anche le parole utilizzate da Hezbollah finora sono le classiche di chi dice: sostengo la causa dei palestinesi, difendo Hamas a parole, ma esprimo soltanto solidarietà, quindi non ho ancora intenzione di salire di livello. C'è però una variabile emersa questa mattina alle 8:30 libanesi, ovvero l'imminente visita in Libano del ministro degli esteri iraniano, ovvero Hossein Amil Abdollahian, che visiterà Beirut e il sud nei prossimi giorni. In teoria era una visita già pianificata, ma le parole dell'ambasciatore iraniano in Libano fanno capire che tutto è molto collegato. Di qui forse potremmo cominciare ad avere qualche risposta.
Grazie Marco, ciao, mi presento, sono Anna. Grazie per quello che ci dici. Questo diciamo da parte più, se vogliamo, geopolitico-strategico. Che cosa ci puoi dire invece rispetto al sentimento della popolazione adesso in Libano, ovvero sia quella palestinese e anche quella non palestinese?
Certo, allora, anche qui, e mi dispiace, ripeterò questa formula numerose volte durante questa nostra conversazione, è impossibile non fare delle divisioni anche in questo senso, anche un po' più profonde rispetto a palestinesi e libanesi. Mi spiego, diciamo che prima di tutto, partiamo da nord e andiamo verso sud. I cristiani in tutto questo non è che stiano prendendo una posizione chiarissima. I cristiani hanno una relazione storica con Israele che risale alla guerra civile libanese, quando chiamarono gli israeliani a proteggerli dalla Siria, sostanzialmente. Adesso sto semplificando moltissimo nell'interesse del tempo. Ma da parte loro, ecco, c'è una posizione un po' ambivalente, perché da un lato Hamas è considerato il male assoluto per i cristiani libanesi, dall'altra non è che la relazione con Israele sia più eccellente, anche perché nel frattempo c'è stata anche l'invasione del 2006. Quindi da parte loro è difficile anche un po' cogliere un sentimento popolare significativo. Per quanto riguarda i palestinesi, ieri mi sono fatto un giro nel campo palestinese di Shatila, anche un po' per capire come e che cosa si diceva, molto breve naturalmente, ma la reazione è stata un po' la stessa in tutti i campi palestinesi in Libano, ovvero da un lato una parte, se vogliamo anche minoritaria della popolazione, ma abbastanza rumorosa, ha esultato per l'operazione di Hamas e ha sventolato bandiere palestinesi, ha detto, beh, si incrina il mito dell'imbattibilità israeliana in qualche modo. Dall'altra parte però c'è anche un certo timore, timore per i parenti e gli amici che vivono in Palestina e che rischiano di veder scomparire per l'ennesima volta un pezzo della loro terra sotto i piedi, e dall'altra parte anche un po' per loro direttamente, perché c'è comunque un rischio anche di violenze all'interno dei campi e tra libanesi e palestinesi. Per ora però è tutto un po' più a parole, ovviamente, anzi completamente a parole rispetto invece alla tragedia che sta succedendo a Gaza. Ci andiamo invece a sud, beh sì, ecco lì la sensazione è quella di una popolazione che dice: sono pronta, siamo pronti per qualunque cosa dovesse succedere, o meglio, per qualunque cosa ci dirà il partito. Le dichiarazioni di questa mattina di Hezbollah, viste un po' da lontano, fanno un po' sorridere. Hezbollah dice: siamo molto più forti del 2006, quando già abbiamo battuto Israele, siamo l'esercito più forte del mondo. Ora, mi permetterei di avere qualche dubbio, però fa capire che la propaganda è partita in modo molto forte, e a sud non c'è così tanta paura. Ovviamente parlo di militanti in questo momento. Quando parlo invece di popolazione civile, L'abbiamo visto nei giorni scorsi, molti hanno lasciato le aree vicine al confine e si sono spostate verso la città di Tiro, verso la città di Nabatie, sempre nel sud, oppure sono venute dai parenti nei quartieri meridionali di Beirut, dove si spera, ecco, ci possa essere una tensione un po' inferiore.
Sì, ti faccio solo un'ultima domanda rispetto a quest'ultima cosa che dicevi. Ci sono persone che vivono in Palestina che hanno provato a rientrare, scusami, persone che vivono in Libano che hanno provato a rientrare in Palestina o a raggiungere, diciamo, le famiglie e il territorio?
Ma a oggi ci sono numeri molto limitati, si parla di, allora, da rapporti di UNIFIL, quindi atteniamoci alle fonti ufficiali perché è molto difficile avere delle informazioni coerenti in questo momento, c'è un bisticcio informativo terribile, però diciamo che i numeri no, sono estremamente limitati, possiamo parlare di 3-4 persone che hanno cercato di forzare il blocco israeliano al confine per unirsi alla lotta, ma invece l'idea è che qualcuno prenda dal Libano e attraversi la frontiera, vada in Palestina per stare vicino ai parenti, è veramente, veramente molto difficile, anche perché manca lo spazio fisico da attraversare e quindi per il momento lo escludiamo. C'è molta vicinanza, come dire, sentimentale, politica, ideologica e culturale, ma fisica in questo momento no.
Ok, e ultimissima cosa, rispetto alla situazione di confine, è circolata anche la voce che UNIFIL volesse abbandonare la sua postazione, sai dirci qualcosa relativamente a questo?
Allora sì, la risposta è no, UNIFIL non lascerà la propria postazione, del resto non l'ha lasciata per decenni, ed è anche l'unico elemento di garanzia su quel territorio, per quanto poi tutti abbiamo delle opinioni molto negative, almeno parlo per me, ma penso di poter allargare un po' il discorso, abbiamo tutti delle opinioni abbastanza negative rispetto alle cosiddette missioni di pace, ma UNIFIL è un'altra cosa, è una forza di interposizione che ha fatto il suo lavoro con regole di ingaggio molto complicate e molto molto limitate. Ora quello che cambia è che UNIFIL ha interrotto le operazioni di routine, cioè i classici pattugliamenti in giro tra i villaggi anche per avere un contatto con la popolazione civile. In questo momento sono sospesi e nelle prossime ore arriverà la nuova strategia di UNIFIL. Si esclude comunque che salga per il momento l'intervento armato delle Nazioni Unite, perché nessuno degli attori in gioco lo accetterebbe mai.
Sì, io volevo chiederti ancora una cosa rispetto a quello che invece il ruolo di Israele sotto forma, diciamo, di due aspetti. Da un lato una questione che hai accennato prima, ossia un po' anche questo sentore dato appunto da il fatto che non ci si aspettasse, diciamo, questo intervento da parte di Hamas, e che ha reso un po' evidente una sorta di vulnerabilità di Israele, e anche sicuramente che va a come dire, incrinare un'immagine più generale dell'Occidente, anche perché appunto un po' Israele è considerato, diciamo, l'avamposto dell'Occidente nel Medio Oriente, quindi in questo senso come anche la narrazione si sta strutturando intorno a questa questione, e dall'altro lato invece quello che riguarda i rapporti e come dire anche un po' di avvicinamento tra Israele e Arabia Saudita, che sicuramente in questo frangente subiranno dei cambiamenti radicali, immagino.
Questa è una domanda difficilissima, la lasciamo per seconda. Ripartiamo dalla prima domanda che mi hai fatto. Diciamo che il mito della imbattibilità israeliana è qualcosa di molto occidentale, a dire il vero, nel senso che se andiamo verso il sud del Libano, sin dalla guerra del 2006, ma in realtà anche prima, anche nell'ultima coda velenosa della guerra civile libanese, quindi quel periodo ufficialmente di pace tra il 1990 e il 2000, e poi ripeto ancora con l'invasione israeliana del 2006, Hezbollah ha sviluppato da un lato una, come dire, una convinzione, ma anche una propaganda che dice No, Israele è tutt'altro che imbattibile, anzi, quando si va a visitare il museo di Hezbollah nel sud del Libano, Amlita, che sorge all'interno di una vecchia area di combattimento, addirittura le guide a un certo punto ti portano in una stanza e ti dicono: ecco, vedi, Israele è un paese finito. Ora, questa ovviamente è propaganda, però sotto la propaganda in questo caso c'è un po' di convinzione che questa invincibilità non ci sia. Ecco. In questi giorni chiaramente c'è stata un'altra crepa in questo mito e da un certo punto di vista anche un po' una crepa in alcuni rapporti regionali. È uscita ieri la notizia che l'Egitto aveva avvertito Israele che qualcosa stava per accadere dalla striscia di Gaza verso le aree coloniali, no? Eppure questo allarme è stato completamente ignorato. Ora, questo è un segnale di rapporti regionali non esattamente entusiasmanti, ma forse anche di un paese, Israele, appunto, un po' ripiegato sulle proprie questioni interne da un certo punto di vista. Va anche detto, e qua perdonatemi perché può suonare molto complottista e non voglio che suoni in questo modo, ma questo attacco di Hamas ha in qualche modo ricompattato il fronte interno israeliano. Quindi che sia mancata una risposta immediata ha avuto purtroppo dico perché poi su Gaza ci sarà una risposta terrificante, anzi è già in corso, ma purtroppo è solo l'inizio. Ecco, ha avuto una conseguenza, tra virgolette, positiva nello spirito nazionale, se possiamo usare questo termine, israeliano. Però, detto questo, ripeto, il mito della sua invincibilità da queste parti era già parzialmente, come dire, almeno scheggiato. Veniamo
Scusami,
invece a quello che mi
Marco.
chiedevi sugli accordi Israele-Arabia Saudita. Ora, tutti si sono affrettati a dire, quando dico tutti, parlo delle cancellerie occidentali, che soprattutto gli Stati Uniti, che avevano benedetto questo accordo, ricordiamo, accordo trattato e firmato nel settembre 2020, quindi quando al governo negli Stati Uniti c'era Donald Trump, e si sono tutti affrettati a dire no, non cambia nulla. Va anche detto però, e anche qui ovviamente voi lavorate in radio, lo sapete meglio di me, il linguaggio è fondamentale e se guardiamo alla reazione saudita rispetto all'operazione di Hamas, ci rendiamo conto che anche lì non è tutto rose e fiori. L'Arabia Saudita ha tenuto una posizione non esattamente filo-israeliana. Da un lato non ha condannato con particolare convinzione l'operazione di Hamas e dall'altra parte ha detto bisogna immediatamente de-escalare. Non dobbiamo far sì che ci sia una reazione, una guerra vera e propria. In contrasto, per esempio, gli Emirati Arabi Uniti invece hanno condannato l'operazione di Hamas, quindi c'è un po' un doppio binario. Ma da qui a dire che il processo di riavvicinamento tra Arabia Saudita e Israele sia finito, ce ne passa ancora, anche perché c'è un attore che per il momento si sta tenendo molto indietro all'interno del dibattito internazionale, ma che sta giocando una partita importantissima per far sì che tutti nell'area riattivino relazioni diplomatiche. Parliamo naturalmente della Cina, Cina che ha mediato l'accordo Arabia Saudita-Iran per riaprire le ambasciate, poi quello anche con la Siria, e che gioca su un tavolo poco visibile, poco vistoso, ma anche qui c'è poco interesse a far sì che il processo tra Arabia Saudita e Israele, magari con un nome differente, magari non si chiamerà più l'accordo di Abramo, ma rimanga in piedi. Su quali basi? Questa è la domanda più complicata di tutte, perché l'impressione oggi è che la soluzione due popoli, due stati non sia nemmeno più sul tavolo. Questa operazione di Hamas, da questo punto di vista, rischia o può segnare un prima e un dopo. Il problema è che, da un punto di vista della comunità internazionale, che cosa ci rimane in mano? È sostanzialmente un pugno di mosche, perché una soluzione a uno Stato oggi, su quali basi, su quale diritto, su quali garanzie potrebbe basarsi? E quindi l'idea anche di Mohammed bin Salman che dice dobbiamo risolvere il problema palestinese oggi è poco più di un bluff, perché nessuno ha in mano nulla. E quindi non solo gli accordi Arabia Saudita-Israele, ma tutto lo scenario diplomatico oggi non sa in che direzione andare.
Marco, mi riaggancio un attimo a quello che hai detto relativamente alla situazione politica interna a Israele. Giustamente facevi notare come quello che è successo in questi giorni ha ricompattato un fronte interno israeliano, però potremmo dire allo stesso tempo che ha anche indebolito quella che è stata la linea di Netanyahu prevalentemente sul fatto di continuare a utilizzare il pugno duro e ignorare quelle che erano le volontà e anche insomma la dignità dei palestinesi e negli accordi con il resto del Medio Oriente. Quindi non lo so, nel senso la vedo un po' ambivalente, diciamo, la situazione interna a Israele in questo momento, perché immagino che la maggior parte poi della popolazione israeliana non creda più in quelle che sono le promesse dell'estrema destra di Netanyahu, cioè il fatto che gli accordi si possono avere ignorando la Palestina e semplicemente alzando muri sempre più alti e sempre più controllati. A un certo punto anche quei muri vengono infranti.
Io lo vorrei sperare, ecco. Se potessimo vedere una politica israeliana che smette di andare sempre più a destra e un Likud che fa accordi sempre di più con oltranzisti, con partiti che qui, cioè che in Italia definiremmo senza alcuna esitazione fascisti, ecco, se vedessimo una politica israeliana che smette di inseguire questo mito della destra, saremmo tutti contenti. Il problema è che questo non è il momento. Cosa voglio dire? Finché c'è una mobilitazione militare in corso, tutte queste domande rimarranno nel cassetto, tutti questi dubbi, certo qualcuno muoverà delle critiche, ma non raggiungeranno delle conseguenze politiche. Dovremmo attendere la fine di questa fase calda, di questo conflitto che dura ormai da 75 anni, potrei dire almeno da 50. Ecco, in questo momento credo invece che da parte di tutti ci sarà un ricompattarsi almeno nell'immediato. Poi può essere questione di giorni, può essere questione di settimane, può essere questione di mesi. Anch'io credo comunque che da un punto di vista politico ci saranno delle conseguenze. Tuttavia non sottovaluterei la possibilità, anzi la capacità di Netanyahu di riciclarsi in tutti i modi possibili. Ora, tutti noi praticamente conosciamo la politica israeliana con Netanyahu dentro in qualche modo, e il primo ministro israeliano si è veramente riciclato facendo accordi con chiunque, per motivi anche, diciamo, molto privati, anche poco nobili, che riguardano la sua situazione giudiziaria, per esempio, ma che hanno delle conseguenze gravissime su chi in questa situazione giudiziaria non dovrebbe essere implicato. Che sia arrivata la fine dell'era Netanyahu, ripeto, lo speriamo in tanti, sia da questo lato del confine, ma soprattutto appunto come persone appassionate di quest'area geografica e delle persone che ci vivono dentro.
E invece un attore che ancora non abbiamo menzionato, a cui però arrivano gli appelli di Hamas, che esulano dal Libano, è la Siria. Che cosa sai dirci a proposito?
Allora, ecco, sì, veniamo alla Siria. Qui il discorso è, tanto per cambiare, molto complicato. Allora, se pensiamo alla Siria in quanto governo siriano o regime siriano, non possiamo sicuramente aspettarci un intervento in Israele, perché la Siria è estremamente indebolita da un punto di vista anche economico-militare, teniamolo su questo livello. Per cui, e oltretutto a moltissimi fronti aperti, perché ci sono comunque ancora questioni molto complicate a Idlib, nel nord-ovest, dove da un lato abbiamo la Siria e la Russia, e dall'altra parte abbiamo la Turchia e i gruppi ribelli, e poi abbiamo ancora altre aree piuttosto problematiche. Pensiamo a Deir ez-Zor, ma pensiamo anche comunque all'area del nord-est che confina poi con il Rojava. Certamente anche questo è un punto di grande attenzione. Quindi l'esercito siriano non ha né i numeri né la forza né i mezzi in questo momento per muoversi. L'altro attore, chiaramente la Russia, che è, diciamo, a qualche altro piccolissimo problema, qualche centinaio di chilometri a nord-ovest, rimane però un attore che non abbiamo citato, o meglio, abbiamo citato un po' di sfuggita, che è l'Iran. Quando dico Iran, dico anche il suo proxy in Libano, ovvero Hezbollah, che è anche molto presente in Siria. Ricordiamo che Hezbollah intervenne in Siria in funzione anti-Daesh e poi è rimasta comunque con una certa presenza. Quindi nell'area del Golan abbiamo una presenza di Hezbollah e una presenza di pasdaran iraniani. Quanto sia concreta però l'ipotesi di apertura anche di quel fronte, a oggi è molto difficile dirlo. Diciamo che da parte dell'Iran c'è stata una richiesta a Bashar al-Assad di mettersi d'accordo tra paesi musulmani e arabi per una posizione unica di sostegno ai palestinesi. Così ha chiesto Ibrahim Raisi, cioè il presidente iraniano, a Bashar al-Assad. Dopodiché però, ripeto, i mezzi sono pochi. Se dovesse aprirsi il fronte Israele-Libano in modo significativo, allora potremmo aspettarci anche uno spillover verso il Golan, con più o meno gli stessi attori coinvolti, ma forse con la presenza diretta dell'Iran. A oggi è un po' prematuro, ma diciamo che appunto la Siria, in quanto Siria, molto difficilmente verrà coinvolta in un conflitto armato in modo diretto, perché non ce la potrebbe fare, e anche il sostegno politico interno difficilmente avrebbe quell'effetto di rampa di lancio, di compattare tutto il paese intorno al presidente. Non credo che questo sia il momento in cui la Siria, che ricordiamo comunque distrutta da 12 anni di guerra civile e ha al suo interno 12 milioni di sfollati interni, difficilmente potrà permettersi un'escalation di propria iniziativa e con un coinvolgimento diretto.
Marco, per insomma avviarci verso la conclusione, volevo chiederti insomma di fare ancora una riflessione intorno ad una questione a cui accennavi prima, ossia anche la difficoltà di reperire informazioni. Assistiamo comunque negli ultimi tempi ad una propaganda di guerra che appunto sin dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina ha, diciamo, dettato i tempi e i modi di tutti i giornali e tutta la narrazione occidentale in merito appunto alla guerra e insomma ad una tendenza a come dire, suddividere il mondo e a propinare una lettura che sia semplicemente monolitica rispetto alle questioni e che vada semplicemente a prendere le parti, posizionarsi da un lato o dall'altro. Sicuramente in questi giorni stiamo vedendo una recrudescenza in questo senso, anche e soprattutto rispetto a quello che sta succedendo a Gaza, e quindi niente, volevo chiederti se su questo hai delle cose insomma da dire, anche visto il fatto che appunto tu sei un giornalista, anche rispetto a quella che è un po' la percezione rispetto invece ai media diciamo locali, anche rispetto alla narrazione di guerra.
Permettimi di dire prima di tutto la stampa italiana mainstream non sta facendo una gran bella figura in questa vicenda, e mi riferisco a alcune testate tra le più importanti certamente che abbiamo, un po' sull'inseguire notizie che poi si rivelano non confermabili e non confermate, e penso ai minori decapitati di cui si parlava nei giorni scorsi, che addirittura non si è nemmeno capito esattamente da dove sia nata quella notizia, ma i giornali italiani l'hanno prontamente riportata, soprattutto un paio di giornali italiani che mettevano bandieroni israeliani a doppia pagina all'interno dei propri inserti. Appunto, questa è una considerazione nell'immediato. C'è anche da dire, allora, chiaro, l'azione di Hamas ha aperto, ecco, un po' delle considerazioni anche sull'onda emotiva, ed era inevitabile, se vogliamo anche giusto, che sia stato così, perché comunque è stato un intervento di una gravità enorme e che, ripeto, segna un prima e un dopo. Il problema però è anche come lo si racconta. Che cosa significa? Giustificarlo o meglio, sostenerlo e giustificarlo da Occidente è impossibile, ma se facciamo cominciare la storia 4 giorni fa, 5 giorni fa ormai, beh, è chiaro che quello che l'azione di Hamas è paragonabile all'11 settembre o all'assalto al Bataclan a Parigi. Però dimentichiamo 75 anni di storia e questo è gravissimo. E il giornalismo italiano su questo ha delle colpe molto gravi. Non è l'unico, perché anche alcune testate statunitensi non si sono certamente distinte. Qui invece mi sembra, anche se, attenzione, allora, la qualità dei giornali libanesi non è elevatissima, però detto questo, mi sembra che un briciolo di consapevolezza in più ci sia, ma del resto parliamo di vicende che riguardano queste aree da moltissimo tempo. Ora, come possiamo un po' difenderci anche da questa bolla informativa? Prima di tutto, lavorando su più fonti, quindi cercare di applicare le solite regole d'oro del giornalismo, ma cercare quindi di confermare attraverso fonti indipendenti quello che riceviamo come voce, come messaggi su WhatsApp, nei gruppi Telegram, in mille posti diversi. Non fidiamoci troppo, cerchiamo almeno di avere un paio di conferme. E questo significa che non basta, e purtroppo lo stiamo vedendo in questi giorni, fidarci di chi va sul campo, perché l'abbiamo visto anche con degli inviati italiani che hanno prontamente riportato notizie false, tanto scritte quanto in video. Ecco, questo è anche un problema gravissimo. È anche vero che questa è la tipica fase caldissima di una bolla informativa. Speriamo che nel giro di giorni si alleggerisca un po', cioè che riusciamo a ricominciare a ragionare, perché ripeto, la prospettiva storica è fondamentale. Se non riusciamo a infilarcela dentro, non capiremo niente di quello che poi cerchiamo di raccontare.
Grazie Marco del tuo tempo e della tua chiarezza. Insomma, speriamo di
Beh, grazie a voi.
poter avere aggiornamenti ulteriori prossimamente, e noi per il momento ti salutiamo.
Grazie mille, state bene.
Ciao, ciao.